Va bene, iniziamo perché di là sono in ritardo e quindi sennò a quei tempi andiamo ad accavallarci e quindi io inizio. Il terzo appuntamento con assaggi di pittura, un'occasione per presentare dei dipinti dei musei di Strada Nuova nell'ambito della Storia in Piazza che quest'anno è dedicata appunto ai tempi del cibo. Quindi i quadri non verranno letti dal punto di vista storico-artistico, ma saranno un pretesto per raccontare delle altre storie legate invece a delle storie alimentari o delle storie di cibo ed è loro anche ai loro viaggi. Molti di voi in questi giorni mi hanno chiesto perché hai scelto questo quadro, perché in effetti vedendo quelli scelti dai miei colleghi nei giorni scorsi sembra una scelta un po' azzardata. La cuoca di Bernardo Strozzi non ha bisogno di presentazioni, ma anche la sontuosa natura morta di Ian Ross certamente forse visivamente ha un appeal maggiore rispetto a questa più piccola e più astratta natura morta di Cristoforo Munari, che per me è il punto di partenza per parlarvi dei pani a forma rotonda, dei pani ad anello, delle ciambelle, delle braziadelle, dei bagel, che sono questo pane che è considerato il panino street food americano, ma in realtà, come vedremo, ha una radice diversa ed europea, est europea. E parto da questo che è un dipinto realizzato nei primi anni del Settecento da Munari, che è un pittore emiliano, nato a Reggio Emilia, un pittore di nature morte, un pittore che ha sempre infatti raffigurato cibo. Nella sua prima parte di carriera, cibo legato alla sua terra, quindi all'Emilia, infatti le sue nature morte erano chiamate nature morte rustiche perché c'erano le forme di parmigiano, c'erano i pezzi di prosciutto crudo di Parma, c'erano le zucche, i fichi, le mele cotogne e delle fiaschette di Lambrusco. Cambia poi completamente il suo stile e l'oggetto della sua rappresentazione quando va a lavorare presso la corte del Granduca Ferdinando de' Medici a Firenze a partire dai primi anni del Settecento. E probabilmente legato a quel periodo è anche il quadro oggetto oggi della nostra discussione, che raffigura pochissime cose. Raffigura un'alzata con delle porcellane finissime cinesi, delle tazzine a forma bowl in porcellana bianca e blu. Raffigura una cioccolatiera di rame qua sulla destra, con il suo attrezzo con cui veniva addensato il cioccolato e con cui veniva fatta la schiuma che si chiama mulinillo, e peraltro qua, ma è un'altra storia, si potrebbe parlare anche di cioccolato, che la cioccolata era un alimento che da poco era arrivata sulle tavole europee, viene portata in Europa infatti da Hernán Cortés, che peraltro è lo stesso che porta i tacchini di cui aveva parlato Piero Boccardo giovedì, ma che inizia a diffondersi presso le corti europee solo secolo successivo ed è appannaggio sicuramente solo all'inizio delle classi più agiate. Infatti probabilmente questo dipinto è legato a una committenza alto borghese toscana e racconta di un break dolce e tutti gli elementi sono elementi di agiatezza, le porcellane, appunto il cioccolato, ma anche le ciambelle, perché le ciambelle erano un pane dolce ma un pane bianco, un pane che inizia, anche se il pane rotondo in tutte le culture esiste in antico, inizia a avere una diffusione, la braziadella nord italiana, la braziadella ferrarese, così come la ciambella, nei ricettari rinascimentali essere descritta più diffusamente a partire dal Cinquecento. C'è qualcuno che fa dei gesti? No, mi serve a me. In particolare, in quello che è considerato un libro di ricette che apre la cucina moderna, che è quello di Cristoforo de Messimburgo, che era un cuoco, ma anche più di un cuoco, attivo alla corte degli Este, viene descritta la ricetta della braziadella al latte. Notate anche il nome, braziadella, come pretzel, vedete, è anche in vendita adesso nei banchetti qua sotto, legato a braccialetto, perché la braziadella ferrarese si indossa del braccio destro mentre col sinistro si versava il vino. La ricetta, come la ricetta anche delle ciambelle che compaiono appunto nel Cinquecento anche in monasteri a Perugia, in Toscana, ma anche nell'Italia del Nord, ha un minimo comune denominatore, cioè questi pani avevano una doppia cottura, venivano prima bolliti brevemente nell'acqua, forse per mantenere la forma, ma sicuramente per dare poi a questi pani una glassatura, una lucidatura che li caratterizza. Erano glassati, lucidi, però mantenendo all'interno invece una morbidezza, una assoluta morbidezza. E allora, partendo da questi pani rotondi, da pani che appunto in molte occasioni che descrivono e accompagnano la vita dell'uomo, come la nascita e la resurrezione, pensiamo alle ciambelle di Pasqua, sono sempre stati usati in occasioni importanti. E io sono partita da questo dipinto perché è stato pubblicato in un libro molto interessante di una studiosa di origine polacca, ma in realtà americana, che tracciando una storia del bagel, che è una ciambella fondamentalmente, è questa ciambella qua, ma come vedete è molto simile a questa ciambella raffigurata, e racconta parentele fra il bagel e gli altri pani, cercando di individuare una, al di là appunto di questa cottura simile, perché tutti questi pani venivano bolliti, anche una radice legata anche alle comunità ebraiche che in qualche caso ha provato, in altri invece forse è un po' più difficile da provare. Comunque lei infatti rintraccia come parente antenato del bagel, il bagel vi dirò quando è nato, nasce, comunque è legato alla comunità ebrea aschenazite dell'est Europa, ha un antenato per via indiziaria, si potrebbe dire, nel tarallo pugliese. Perché? Perché il tarallo pugliese? Tanto il tarallo pugliese anche lui viene prima bollito e poi cotto nel forno. Ha una caratteristica assolutamente diversa perché è un pane, non è un pane, ma è una specie di, è duro, e la sua caratteristica è quella di essere qualcosa che si porta, per esempio veniva usato come le nostre gallette del marinaio per i viaggi lunghi perché non era deperibile, mentre il bagel è un pane che deve essere mangiato fresco, così come la ciambella, perché poi invece diventa durissimo. Però questo bagel è perché legato il tarallo al bagel, perché così come il bagel assolutamente è legato all'est Europa, alla Polonia e a quelle comunità che lì vivevano, il tarallo invece, lo sappiamo tutti, nasce in Puglia dove già a partire dall'alto medioevo era fiorente nella città di Oria vicino a Brindisi una comunità intellettuale, una comunità ebraica molto importante, che distrutta nel 1492 con la riconquista spagnola, lascia però delle tracce alimentari, delle tracce anche nelle decorative, la menorah, questo candelabro a otto braccia che ancora si trova sui trulli, ma anche delle ricette come la zuppa di cicoria che si mangia invece nel lunedì di Pasqua. E allora per via indiziaria questa studiosa ha ricondotto anche il tarallo a una possibile origine ebraica e poi ha fatto tutta una storia lunghissima, come solo gli anglosassoni sanno fare, di catalogazione e classificazione di tutti i pani rotondi del mondo, rintracciando anche nel nord della Cina un pane effettivamente identico al bagel. C'è da dire anche, e lei lo dice, forse l'uomo poi, secondo il materiale, il grano che ha, produce delle forme simili, quindi non sempre questi legami sono così stringenti. Ma torniamo al bagel, cioè alla ciambella più famosa. Ci siamo chiesti perché questo bagel diventa così diffuso in America, perché la sua storia, che è una storia lunga 400 anni, parte nel 1610 almeno come prima fonte scritta, perché nel 1610 viene citato per la prima volta nelle leggi suntuarie della città di Cracovia e destinato, che erano delle leggi che la comunità ebraica stabiliva per non ostentare troppo il lusso, anche per non incorrere in riprovazione nei confronti dei genitori. E quindi il bagel, che era un pane costoso, perché era un pane di farina bianca, non il pane di segale, e costava 5 volte di più del pane di uso comune, era destinato soltanto alle donne partorienti, quindi in segno di buona fortuna. Ed effettivamente tutti i pani rotondi e circolari hanno sempre avuto anche questo significato di ciclicità della vita e quindi legati ai momenti significativi della vita, come appunto la nascita. Questa è la sua origine storica reale, poi in realtà c'è anche una origine leggendaria molto divertente, che è quella che poi si trova invece su Wikipedia e nelle fonti non accertate, che fa molto più ridere, ma che non è vera, ed è legata a un fatto storico reale, cioè il 1683. Cosa succede? L'impero ottomano alle porte di Vienna. A Vienna è assediata dai turchi da più di 2 mesi e quindi le monarchie europee si devono muovere per cercare di sopravvivere a questo assedio, che ha un carattere simbolico molto forte, è l'ultima avanzata dei turchi alle porte d'Europa. Viene incaricato di guidare l'esercito contro i turchi un polacco, non a caso infatti poi il Bagel è polacco e nasce in Polonia, che è questo Jan Sobieski, che è a capo, un gran cavallerizzo, a capo delle truppe degli Ussari Volanti. L'11 settembre del 1683 sconfigge finalmente i turchi alle porte di Vienna e riesce così a liberare la città. A quel punto un fornaio austriaco avrebbe fatto, come segno così di gratitudine nei confronti di questa liberazione, avrebbe realizzato il primo bagel, cioè in tedesco bagel è staffa, in onore di questo gran cavallerizzo. Il fatto appunto è leggendario, e d'altra parte a questo fatto storico ha origine anche un'altra leggenda di folklore gastronomico, che è quella della nascita del croissant, perché il croissant alluderebbe invece alla mezzaluna turca. E questo è divertente come un fatto reale poi porti alla nascita leggendaria, invece all'origine leggendaria, di 2 tipi di pani o comunque di dolci diversi. Tornando al nostro bagel, mi piaceva raccontare così come il cioccolato dalle Americhe è arrivato in Europa, invece come il bagel dall'Europa si è finito in America, e in America si è diventato e si è considerato un pane tipicamente americano, in realtà newyorkese, e considerato proprio l'origine, come raccontava giovedì Sassoon, dello street food americano. E in realtà americano non è, così come per esempio non è americana la pizza, ma molti americani considerano americana la pizza, ma è legato alle comunità ebraiche che, a partire dalla fine dell'Ottocento, a seguito dei pogrom in Russia, le comunità ebraiche est europee iniziano a migrare verso gli Stati Uniti, quindi molto presto, e con un ritmo che arriverà negli anni 20 del Novecento a più di 2 milioni di unità. Quindi in tutte le città nordamericane dove ci sono comunità ebraiche c'è anche il bagel, e soprattutto il punto di produzione, almeno all'inizio del Novecento, più grosso è proprio New York, e in particolare un'area ben definita di New York che è Lower East Side, dove era presente la più grossa comunità ebraica. E la storia del bagel quindi diventa anche una storia sociale in qualche modo dell'America, perché il sistema di lavoro durissimo di questi panificatori di bagel all'inizio del Novecento, che lavoravano in questi basement del Lower East Side 14 ore al giorno in posti dove c'era un forno e un bollitore senza ovviamente nessun tipo di areazione, porta alla nascita delle prime union, dei primi sindacati di difesa e di rivendicazione dei diritti dei lavoratori, e la union proprio dei bagel della local 338 è proprio una delle dei sindacati più forti, che porterà poi ad acquisire nuovi diritti per i lavoratori del bagel, ma anche per i lavoratori in senso generale. Perché questo pane, che era così legato a una comunità etnica ben precisa, che è quella ebraica newyorkese, diventa poi il pane del New York breakfast? Perché questo pane poi viene reintrodotto nel secolo scorso in Europa, presentato e brandizzato come appunto il pane americano, simbolo dell'American way of life? Perché da una parte l'imprenditoria di una famiglia, in particolare i Lender, che erano dei panificatori polacchi che emigrano in America all'inizio del Novecento, hanno un'idea geniale, quella di far diventare il bagel un prodotto da supermercato da surgelato, quindi la diffusione del bagel diventa una diffusione da banco, ma enorme, e poi di brandizzare, di fare un'operazione proprio di marketing, di far diventare il bagel la risposta Jewish al muffin, infatti lo chiamano the Jewish English muffin, e di legarlo non più soltanto a quelli che erano gli alimenti, il salmone affumicato, il cream cheese, che era il classico, la classica colazione, l'uso del bagel, ma anche a tutti i cibi americani più mainstream come la marmellata, l'hamburger e il bacon. In breve poi questa famiglia Lender, che diventa la più grande produttrice di bagel in America, fino ad arrivare a una fabbrica nel Midwest che sforna più di 1 milione di bagel al giorno, negli anni 80 fa anche un patto di ferro con una multinazionale molto famosa a tutti, che è la Kraft, che produce il Philadelphia, immagino Philadelphia, che con cui veramente fanno sposare letteralmente il bagel, nel senso che nel 1984, quando fanno questa fusione societaria, viene rappresentato un matrimonio con un enorme bagel, una persona a forma di bagel e una persona a forma di formaggino, che si sposano con tutti gli agenti, i broker, venditori della Lender che partecipano a questo matrimonio. Questo è divertente, però la storia non è ancora finita, perché poi la Lender, questa società che produce bagel, viene incorporata in anni più recenti, dopo essere passata alla Kellogg's, quindi trovando sempre delle grosse multinazionali che arrivano a avere una diffusione di questo prodotto veramente capillare. Negli anni 80 pare che almeno il 90% della popolazione statunitense avesse assaggiato il bagel. Se voi andate in America adesso, in tutti gli alberghi, quando andate a fare la colazione, ci sono i tostapani che hanno l'apertura per la fetta di pane normale da tostare, ma anche quella per il bagel con il suo tempo di riscaldamento, quindi è diventato veramente un prodotto di larghissima diffusione. E da ultimo, e questo racconta anche della globalizzazione anche del cibo, che partendo da appunto una comunità ben precisa come era quella polacca, legata alla comunità ebraica del 600, adesso da ultimo del 2007 la Lender Family, la Lender Bager, è stata acquistata da una grossissima società finanziaria americana, una delle più note di private equity, che si chiama The Blackstone Group, scusate, che è stata la prima società d'affari americana ad essere acquistata, partecipata per il 10% dal governo cinese, quindi veramente una super globalizzazione del bagel, che a questo punto è anche un prodotto cinese, e forse questo è il motivo per cui c'è un ritorno circolare, così come la sua forma, del bagel in Europa, ma non solo in Europa, in tutto il mondo, ovunque voi troverete bagel, New York bagel. Da ultimo a Milano ci sono almeno 3 New York bagel che promuovono appunto questo panino che ha un'origine nella Polonia del 600, legato alla comunità ebraica, come esempio davvero del cibo americano per eccellenza. E con questo avrei terminato.